Vamonos a Radio Bandera Nera, ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati. È sabato pomeriggio, è l'appuntamento del sabato pomeriggio, qualcosa mi dice che sta tornando la Firmum Crew, Radio Bandiera Nera Marche, sezione Firmum Crew, quei pazzi della Firmum Crew, e ancora una volta con voi oggi c'è DJ Capu. DJ Capu, il vostro DJ Capu a tenervi compagnia con una nuova puntata. Puntata che, come la scorsa, riprende il mondo del wrestling, ma questa volta non saremo negli Stati Uniti, non saremo nel bordo ring della WWE, ma in un altro ring. Ci spostiamo dagli Stati Uniti, scendiamo al sud, scendiamo verso il Messico. E se tanto vi da tanto, avete capito, o meglio, l'avete anche letto dalla locandina di cosa parleremo oggi. Il Messico. Cosa c'è in questa nazione? C'è la lotta, c'è il wrestling, ma a modo suo. Una lotta tutta pura messicana, una lotta spettacolare, cruente, violenta. O meglio, ragazzi, di cosa sto parlando? La lucha libre che spero voi tutti conoscete, chi più, chi meno. Come potete collegarvi tramite la lucha libre? E ancora una volta al wrestling americano, a Rey Mysterio, un grande luchador anche lui che viene da questa tradizione, ma ne parleremo più avanti. La puntata, ragazzi, come vi ho detto, è proprio sulla lucha libre, sui luchadores, come questa tradizione è sbarcata in Messico, come proprio questa nazione ha portato avanti questa, diciamo, sì, si può dire reggente tradizione, e come l'ha portata alle stelle. L'ha portato alle stelle, sui vari palazzetti, sulle varie arene, il perché per alcuni lottatori messicani la lucha libre è sacra, tutto questo ambiente per i lottatori è sacro, dalla loro maschera al loro ring, dalla strada fino alle palestre dove sono cresciuti, ma ne parleremo ovviamente più tardi, quando andremo a buttarci nel fulcro della puntata. Io colgo l'occasione, prima di iniziare il tutto, per salutare ancora una volta tutti i nostri radioascoltatori, i nostri collaboratori di Radio Bandiera Nera, DJ, vocalist, insomma, un po' di tutto, grafici e chi più ne ha, chi più ne mette, chi di questa radio, la radio non conforme d'Italia. Un grandissimo saluto come sempre all'intera comunità di Casa Pound Italia, alla meglio Gioventù d'Italia, al blocco studentesco, ragazzi, un saluto a tutti. E il vostro DJ Capu vi augura, prima di cominciare ovviamente, un buon fine settimana, un buon sabato, oltre ad augurarvi il ben ritrovati sulla nostra radio. Noi vi ricordiamo ancora una volta, ascoltate la nostra radio, seguite la nostra pagina Instagram, Radio Bandiera Nera, il nostro sito radiobandieranera.org. Insomma, restate sintonizzati su questo mondo, su questa radio. Noi, prima, come ho detto prima, prima di entrare nel fulcro della puntata, ovviamente vi lasciamo con la nostra prima pausa musicale, c'è da scaldare i motori. E come ho detto all'inizio, siamo in Messico, quindi perché già non iniziare con una canzone che ci trasporta proprio in questa nazione, che ci trasporta magari nei bar di Tijuana, tra le vie di Città del Messico, tra le arene dove si esibiscono questi lottatori. La nostra prima canzone, la nostra prima pausa musicale. Ben ritrovati ragazzi su Radio Bandiera Nera, Marche, sezione Firmum Crew. Il vostro DJ Capu lancia Down in Mexico dei The Coasters. Buon ascolto ragazzi e ci risentiamo tra poco per cominciare. Ciao!
To my, there's a crazy little Mexico.
She started dancing with the castanets.
In Mexico.
I didn't know just what to expect.
In Mexico.
So if you sound from the border,
Juba, Juba,
I mean a down in the Mexico,
Juba, Juba,
and you wanna get straight, man, don't hesitate,
Juba, Juba.
Just look up a cat named Joe.
He wears a red bandana, plays the cumbiana in a honky tonk.
Eccoci qua, ragazzi, spero che la prima canzone vi sia piaciuta. Ora, dopo aver scaldato i motori con la nostra prima pausa musicale, entriamo nel vivo, iniziamo questa storia, il racconto di questa storia, di questa tradizione di lotta in Messico. La lucha libre, come potete capire anche dalla parola stessa, lucha libre non vuol dire altro che in spagnolo che lotta libera. Ma dove è nata tutta questa storia, o meglio, chi sono i pionieri? C'è da fare un lungo salto indietro nel tempo. 1862, durante l'occupazione francese del Messico. Quindi parliamo di una tradizione che viene portata dall'Europa, dal centro del mondo, in questo stato del Sud America. Perché, come dovete sapere, ovviamente la lotta, questo stile libero di lotta, in Francia già esisteva, e con l'occupazione francese in Messico furono molti gli uomini o i soldati stessi che portarono queste esibizioni, queste lotte, questi incontri sul suolo messicano. Ma secondo alcune fonti, alcuni documenti, c'è subito da fare una piccola smentita, perché vuoi non vuoi non si sa proprio se sono stati i soldati o uomini francesi a portare queste lotte in Messico. Bensì, durante questa occupazione, magari qualcuno è stato ispirato da questa influenza europea. E chi? Chi è stato il pioniere a, diciamo, formare e a portare avanti questa lotta in Messico? Parliamo di Antonio Pérez de Brián, ovvero il primo lottatore messicano riconosciuto dallo Stato stesso, ma, pensate, allenato proprio da un allenatore francese. Ma secondo voi potevamo mancare noi italiani in questa storia? Assolutamente no. Andiamo un po' avanti nel tempo, inizi del 1900. Se De Brián portò la lotta in Messico, furono invece due impresari italiani, Giovanni Reselevich e Antonio Fournier, cosa iniziarono? Non fecero, diciamo, non si esibirono proprio loro nella lotta, ma crearono, pensate un po', la programmazione degli spettacoli della lucha libre. E come ho detto all'inizio della puntata, è una lotta cruente, violenta, aerea, acrobatica. Una vera lotta a mani nude, lottatori senza protezione, lottatori che combattono. Alcune volte, pensate, diciamo in senso figurato, fino all'ultimo sangue in questi ring e in queste arene. Insomma, è un fenomeno che in pochissimo tempo si espande non a macchia d'olio, qualcosa di più grande. Ed è proprio in questi anni si fa strada in queste, diciamo, associazioni, in queste, diciamo, leghe, un lottatore in particolare, che sarebbe Enrique Ugartechea, che viene subito riconosciuto al giorno d'oggi
come pioniere, pensate, non della lotta in Messico come Deprian, ma come pioniere della lucha libre. Grazie al suo stile che fonda
insieme la lotta libera con le basi della lotta greco-romana, che d'ora in poi in avanti darà anche, diciamo, getterà le basi per quello che sarà più avanti il wrestling a livello mondiale.
Non solo wrestler, non solo luchadores, ma
divenne anche il primo lottatore messicano a superare il confine con gli Stati Uniti e più là, con il passare degli anni, divenne anche un famosissimo allenatore di questo stile di lotta. Le basi ormai erano state fondate, bastava semplicemente spingere, come ho detto prima, a macchia d'olio, e colonizzare tutte le parti del paese, far conoscere all'intera nazione messicana cos'era questo sport.
E come è grande questa attrazione, o meglio questo sport, deve essere anche grande, diciamo, la sua associazione, il suo nome, la sua sigla con cui si identifica. Ed è per questo che, andando ancora avanti nel tempo, nel 1929 avviene, diciamo, la creazione di quella che è la prima lega della lucha libre, quando Salvador Luchador González, un ex agente e soldato della rivoluzione messicana, fonda con un suo socio in affari di San Francisco la Empresa Messicana della Lucha Libre, associazione che dopo mesi venne riconosciuta come associazione di promozione di wrestling e lega, prima lega assoluta di questa lotta.
E faranno sì che, grazie a questa sigla, il mondo della lucha libre si avvia, diciamo, dritto come una fucilata, come un razzo, alla scoperta del mondo, perché è la lucha libre che dovrà scoprire il mondo. Poi il mondo dovrà scoprire lei. I primi spettacoli si tenevano in arene veramente non semi sconosciute, diciamo, sconosciute ma non troppo, in locali, in piccoli palasport messicani, in piccole strutture. Ma il fenomeno, ragazzi, era partito. Il fenomeno si cominciò ad espandere per tutto il Messico. Alcuni lottatori, famosi lottatori anche che venivano dal sud degli Stati Uniti, valcarono il confine per provare questa nuova emozione, questa nuova adrenalina di questa nuova lotta. Insomma, un fenomeno che non spinge e che non si voleva proprio fermare. Un nuovo fenomeno, una nuova lotta in cui il mondo non era abituato. Acrobazie folli, voli da altezze tipo dalla terza, ad ancor di più dalla terza corda, piroette, colpi proibiti, colpi molto violenti, insomma un nuovo stile di vivere il ring, di vivere le corde. Nuove regole, o meglio, le regole che vennero fondate nella lucha libre poi furono quelle che troviamo tuttora magari nella WWE, nel wrestling, nello sport spettacolo del wrestling, ovvero che l'avversario poteva essere battuto dopo tre risultati positivi, ovvero il count 1-2-3 e hai vinto, oppure la sottomissione, oppure il count out, fuori dal ring, che se oggi è di 10 secondi, a quei tempi era, pensate, di 20 secondi fuori dal ring. Insomma, un nuovo fenomeno che il Messico portò in cima, sul tetto del mondo. Bene ragazzi, ma come ovviamente avrete visto dalla locandina, molti di voi saranno curiosi di sapere il perché questi lottatori indossano le maschere. O meglio, all'inizio, quando venne fondata la lucha libre, quando venne creata la lucha libre, pensate che nessun wrestler, nessun lottatore, nessun luchadores portava la maschera. E io ve lo racconterò tra poco, dopo la nostra seconda pausa musicale. Chi ho scelto per voi in questa pausa? Restiamo sempre in Messico, come non farvi ascoltare il miglior chitarrista messicano in assoluto, nonché uno dei migliori chitarristi al mondo. Io vi lascio con Santana, con Oye Como Va. Buon ascolto, buona schitarrata ragazzi, e noi ci sentiamo tra poco per entrare nella curiosità delle maschere, nel vivo delle maschere. Ciao!
Eccoci ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovati. Dopo questa, diciamo, questa poesia di Santana, è giunto il momento, o meglio, di incarnare la vostra curiosità sul che magari collegate le maschere ai lottatori messicani. Ebbene, è spiegato, è ben detto. Dovete sapere che durante il primo show di inaugurazione di questa lega ci fu un lottatore non messicano, ma pensate, statunitense, un lottatore texano che importò durante il primo evento promozionato dalla Lega, un nuovo, diciamo, stile estetico per questa lotta. Uno stile che in America, negli Stati Uniti, non era affatto nuovo. Pensate, il primo lottatore messicano, si può dire il primo vero luchadores mascherato, in Messico. Quest'uomo risponde al nome di Ciclone Mackey, primo lottatore a lottare nel suolo messicano con la maschera, ripeto. Era uno stile che nel wrestling americano ormai era no superato, ma ben conosciuto. Ma in Messico no. E questa sua scelta, ragazzi, come potete ben immaginare, portò la grande e totale rivoluzione, la più grande rivoluzione di questo sport, di questo spettacolo ispanico, diciamo, sudamericano. Quella che doveva essere, diciamo, una semplice esibizione innovativa diventa l'innovazione per eccellenza, un nuovo modo di vedere la lucha libre. Perché la presa sul pubblico pagante, sul pubblico, anzi, oltre che sul pubblico, sui lottatori stessi, diventa un successo inimmaginabile, tanto che alcuni lottatori cominciano a lottare per la propria maschera. La loro maschera è la vita. Ogni maschera ha i propri colori, ogni maschera richiama un personaggio, richiama un animale, richiama l'essere, diciamo, interiore del lottatore. Multicolore, colore unico, sagome degli occhi o della bocca ben differenti. Insomma, ogni maschera rappresenta il lottatore e il lottatore è pronto a dare la vita per la sua maschera. E in molti casi i lottatori vivono, come ho detto, per quel pezzo di cuoio, di stoffa che indossano sul loro capo, che coprono il loro capo. E prima del termine della loro carriera non si conoscerà mai il loro volto. Pensate che alcuni lottatori, i ragazzi, si toglievano la maschera magari dopo essere tornati a casa. Nessuno doveva sapere la loro identità, nessuno doveva sapere chi erano dietro a quella maschera. Insomma, dei veri supereroi per il popolo, per la nazione messicana. Insomma, la maschera diventa il simbolo per eccellenza della lucha libre e elemento fondamentale del collettivo immaginario di questo sport. Ma non solo, scusate, pensate che per alcuni wrestler, come ho detto prima, la maschera era onore, era la vita, lottare per la propria maschera. Perderla per alcuni di loro significava perdere l'onore, un disonore perdere la maschera sul ring. Quando ti veniva tolta da un altro luchador, voleva dire far scoprire, diciamo, al mondo, al Messico, la tua vera identità. Non rappresentare più il puro luchador, non rappresentare più ciò che più ti rappresentava, il tuo io, il tuo animale, il tuo personaggio, il tuo supereroe. Insomma, era veramente un grandissimo dispiacere, come ho detto, un disonore per un wrestler messicano perdere magari la propria maschera davanti alla propria famiglia, davanti ai propri figli. Insomma, una grande sconfitta per lo stesso lottatore e per il suo ideale di vita, di lotta. Ma ovviamente chi perdeva la maschera non doveva per forza ritirarsi. Poteva tornare nuovamente sul ring, però doveva ovviamente cambiare gimmick, diciamo, gimmick sarebbe il suo personaggio, doveva cambiare colore, doveva cambiare stile della maschera, insomma, cambiamento radicale del proprio personaggio.
Ma torniamo alla storia, dovete pensare che negli anni 40 ci fu ancora un boom più grande grazie a quelle maschere, nuovi personaggi, tra tutti uno di questi più famosi ricordiamo Gori Guerrero, sì avete capito bene il cognome ragazzi, Gori Guerrero, padre dell'indimenticabile Eddie Guerrero, volto noto, ma seppur non c'è più della WWE. Anche il padre di Eddie, ma lo stesso Eddie, era un luchador, perché pensate che le prime gimmick interpretate da Eddie Guerrero fu proprio Black Tiger, la tigre nera, che era acerrimo nemico di Tiger Mask, dell'uomo tigre, ma altra parentesi, l'uomo Tiger Mask era una maschera che si esibiva solamente nelle leghe di wrestling giapponesi, anche perché vuoi non vuoi, l'uomo tigre era un manga giapponese. Quindi il mondo nipponico e il mondo messicano a confronto. Ma torniamo a noi, apriamo un'altra parentesi su chi vi sto per citare. Parlo di Lucha Libre, come non citare un eroe nazionale, diventato eroe nazionale del Messico? Parliamo di El Santo. Chi era El Santo? El Santo, che il vero nome è Rufo Guzmán Huerta, nasce nel 1917 in Messico, fa il suo debutto nella lotta nel 1935, ma viene, diciamo, coronato, viene eletto come eroe nazionale più in là, ma diciamo dà una svolta alla sua carriera con questo personaggio nel 1942. Fa il suo ingresso in questo mondo per poi non uscirne più. Questo personaggio che con le sue leve, con le sue tecniche, con le sue mosse aeree dà una svolta completa a questo mondo, a questo sport. Sfonda anche nel mondo del cinema con più di 50 film realizzati, insomma, un vero e proprio eroe e idolo nazionale, con la sua maschera argento, con i suoi pantaloni argentati. Dà vita a un nuovo, no stile, ma un nuovo modo di vedere la lotta libera messicana, la lucha libre messicana. Un luchador che ha accompagnato l'infanzia e la vita di molti appassionati di questo sport. Un personaggio di cui non si è mai saputa, diciamo, a livello di spettacolo, la sua identità. Pensate che si è tolto la maschera nel recente, diciamo, a quei tempi. Ma più vicino a noi, nel 1984, e pensate un po', cari ragazzi, non ha perso nemmeno un incontro da quando ha iniziato a solcare i ring. Nessun incontro perso, tutti vinti, fino al 1984, anno del suo ritiro. Dopo, diciamo, 40 anni di lotta, nel 1984 decise di rivelare la sua identità al mondo, decise di togliersi la maschera e chiudere la sua brillante carriera. Ovvero per l'internazione fu un vero pilastro di questo sport, un personaggio che ha rivoluzionato questo sport, come ho detto prima. Un'icona per wrestler passati e wrestler futuri di queste associazioni. E grazie allo stesso Santo che, come ho detto prima, anche la lucha libre arriva a livelli globali di ascolti, di visualizzazioni, di scoperte. Grazie a lui si fondano anche nuove associazioni, come la Consejo Mundial della Lucha Libre, ma grazie a lui anche prendono ispirazione molti luchadores che in futuro diverranno dei grandissimi lottatori. Parliamo ad esempio di Mil Mascaras, che ha solcato anche i ring della WWE, e Huracan Ramirez, che questi due wrestler, come ho detto, non solo si sono ispirati al santo, ma hanno creato anche loro un qualcosa di spettacolare, come ad esempio Mil Mascaras creò la crossbody, che era il salto quello a volo d'angelo dalla terza corda. Insomma, nuove tattiche aeree, nuovi pacchetti di mosse aeree e acrobatiche. E come volano questi wrestler, volarono anche, diciamo, i consensi del pubblico, volarono le loro azioni, volarono questo nuovo mondo di vivere la lotta. Fatto sta che negli anni 90 nacque quella che noi oggi conosciamo, la AAA, acronimo Assistenza, Ascensoria e Administrazione. La lega più famosa della lucha libre dei nostri giorni, dei nostri tempi. E chi non citare un suo personaggio cardine che ha sfondato anche nel mondo sul suolo americano, vincendo praticamente di tutto? Chi ricordate, ragazzi, di wrestler messicano Luchador mascherato che ha sfondato, vinto una Royal Rumble, vinto il WWE Champion, vinto il World Heavyweight Champions, personaggio cardine, punto di riferimento per grandi e piccini. Sto parlando di Rey Mysterio Junior, ma perché dico Junior? Perché c'era anche un Rey Mysterio Senior, il grande lottatore della Luchador Miguel Diaz, che interpretava questa prima gimmick, ovvero l'original Rey Mysterio. Ai tempi, diciamo, della nativa lucha libre messicana con la maschera. Ebbene sì, Rey Mysterio Junior, che tanti di noi ricordano, che tanti di noi hanno tifato, ma che tuttora è presente nei ring americani, e ovviamente dopo anni sarà premiato. Pensate, ragazzi, vi spoilerò una cosa, non me ne voglia nessuno, quest'anno il nostro idolo di quando eravamo ragazzini verrà premiato con l'inserimento nella WWE Hall of Fame 2023 a WrestleMania. Io l'evento me lo vedrò ovviamente in diretta TV, come ho visto tanti altri WrestleMania la sera, la notte, o meglio, la notte, quasi è arrivato a mattina in strada. Lo vedrò e vedrò questa premiazione. Diciamo, sarà anche bello, ma non vuoi. Non è, diciamo, una cosa importante della vita, però, diciamo, un piccolo premio, un riconoscimento per un idolo e un eroe che ci ha accompagnato per tutta l'infanzia. Come dicevo per la puntata di Undertaker, quel sabato sera prima di cena dalle 19 in poi a vedere le sue 619. Eppure lui, ragazzi, viene da questo mondo, viene dalla lucha libre. Un albero ben ramificato che ha, diciamo, è stato seminato in Messico e che si è esposto in tutto il mondo, in tutto il globo. Quei colori, quei voli, quelle maschere, quelle lotte, felicità, gioia, lacrime e dolore. Un mondo colorato, un mondo acrobatico, violento e cruento. Bene, ragazzi, io dopo avervi intrattenuto, anche oggi con questa puntata, vi lascio, il vostro DJ Gabu vi lascia con l'ultima pausa musicale prima dei saluti. Restiamo sempre in Messico, ancora che suona per noi la chitarra di Santana, io vi lascio con un altro suo capolavoro del gran maestro, ovvero Corazon Espinado. Buon ascolto e noi ci sentiamo tra poco per i saluti. Ciao! Eccoci ragazzi, eccoci. Dopo aver ascoltato questo corazon spinato del maestro Santana, siamo giunti ai saluti. Che dire, io spero che anche oggi il vostro DJ Gabo, anche oggi la Firmum Crew, Radio Bandiera Nera Marche, vi abbia intrattenuto, scusate, mi sono fatto prendere dall'accento spagnolo che magari neanche si dice così, intrattenere. Non impressionato, ma vi ha fatto scoprire un mondo che per alcuni magari era sconosciuto, un mondo che magari collegavate solamente vedendo la maschera di Re Mysterio, ma non sapevate proprio tutto, tutto, tutto. Che dire, io come sempre saluto ancora una volta tutti i nostri collaboratori, speaker, DJ, vocalist, grafici, tutti coloro che collaborano e mandano avanti, diciamo, questo ancora piccolo sogno, perché i sogni non finiscono mai, possono ingrandirsi e possono avverarsi. Mandano avanti questo bellissimo progetto della Radio Non Conforme d'Italia, Radio Bandiera Nera. Saluto ancora una volta tutta l'intera comunità di Casa Pound Italia. Saluto ancora una volta la meglio Gioventù d'Italia, il blocco studentesco. Io non posso far altro che salutarvi, augurarvi un buon continuamento di sabato pomeriggio. Mi raccomando, uscite stasera ragazzi, è sabato sera, dai, e augurarvi una buona domenica, un buon lavoro a chi purtroppo, anzi non me ne voglio, meglio a chi magari lavora anche questa sera, magari in ambito ristorativo, insomma. Io auguro il meglio per tutti voi, non posso che abbracciarvi, mandarvi un gran bacione e un grande abbraccio ancora una volta. Seguite ancora una volta Radio Bandiera Nera, ascoltate Radio Bandiera Nera Marche, e Radio Bandiera Nera in generale, che non me ne pentirete. La meglio radio, la meglio musica, il meglio tutto solo qui, su questa radio non conforme. Ciao ragazzi!